Bene, vogliamo andare alla parola di Dio nell'Apocalisse, dal capitolo 21 al versetto 19, 18 anzi, fino al 27. Qui sta parlando della nuova Gerusalemme gloriosa che ci giungerà da parte di Dio. Sta perfetta. Non ci sono altre parole per dire gloriosa. Ci siamo? Allora, il versetto 18 dice: le mura erano costruite con diaspora e la città era d'oro puro, simile a terzo cristallo. I fondamenti delle mura della città erano adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo era di calcedonio, il quarto di smeraldo. E voglio saltare fino al 22, poi la cosa che più ci interessa oggi è questa. Nella città c'era una cosa strana. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra, questa volta i re della terra non avranno altri pensieri, sono uno solo. Gli porteranno la loro gloria. Le nostre opere che si fermano davanti a Dio, che dicono: Signore, io considero, voglio servirti e la mia vita veramente ti ha servito. È incredibile che delle persone così fragili come noi possano portare a Dio ogni tanto un ringraziamento nel dire: mi ero dimenticato, Signore, ho avuto bisogno di te, volevo conoscerti. Ma oggi eccomi qua, non posso fare a meno che di portarti questa testimonianza. Il mio cuore è allegro, guardo la mia salvezza, Signore, tu hai operato, guardo a ciò che mi è necessario oggi e ce l'ho, guardo al mio futuro e come abbiamo letto prima, non ho paura di nulla, perché l'agnello mi illumina ed è la mia lampada tutti i giorni. Però volevo fare una considerazione a questo riguardo. Certo, questa sarà una città gloriosa perché il Signore vi abiterà dentro. Non posso fare a meno, però mi è scaturito questo pensiero quando guardando e considerando che da sempre l'essere umano, in particolare i re, questi re che un giorno vi porteranno, lavoreranno per Dio e porteranno la loro gloria, si arrenderanno ai piedi di Dio, dell'agnello. E dunque sarà una comunione perfetta. Chi opera e chi suscita l'opera saranno uniti, saranno un unico intento. È chiaro che nel peccato non fu sempre così. E mi è venuto in mente di esplorare queste costruzioni, perché qui si parla di una città con delle mura e delle fondazioni, vedendo e considerando che ogni essere umano che aveva qualcosa da dire, che aveva una certa ambizione, ha costruito città, prima ha cominciato con delle torri, poi ha costruito ancora città, ancora città, ancora città, ma non basta, dentro ci metteva il tempio del suo Dio, il tempio del suo Dio e il tempio del suo Dio. Oggi ci vogliono delle zappe per scavare per vedere dove sono andati a finire tutti questi templi. Sono tutti sottoterra, non ce n'è più neanche uno, si può dire. E questa è la considerazione: l'uomo costruisce, edifica perché assomiglia a Dio. E Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Questa immagine e somiglianza che se ne va per conto suo per un po' di tempo e che ha bisogno però di una cosa: se ne va verso sinistra e dentro di lui deve costruire, deve fare, deve trovare da conquistare regni. Anche da destra si fanno queste cose. Io dunque da sinistra comincio con delle fondamenta e poi costruisco delle mura perché per i nemici che non mi attacchino. E poi dentro ci metto il Dio che io voglio. Che belle città. E tutte le città del passato erano così. Regni. Che sono andato a Paestum l'altro giorno, tempo fa, e anche lì non ho potuto fare a meno che considerare. Certo, erano meravigliosi questi templi. Qualcosa ci rimane. Ma il Dio che c'era dentro qui non è rimasto niente. E vogliamo adesso spostarci sulla destra, nella volontà di Dio. C'era un tempio che Dio ha permesso, il Tempio di Gerusalemme. Oh, c'è scritto qui, i fondamenti della città celeste, delle mura di questa città, erano adorni d'ogni specie di pietra preziosa. Ora, noi sappiamo che anche questo tempio aveva bisogno di una cosa, che il popolo ebraico ubbidisse, accettasse il Messia, diventasse colui che era di benedizione su tutta la faccia della terra, annunciando la grazia del Signore, cosa che non ha fatto. Ora, nei templi della sinistra, nelle torri, sono crollate, non sono più risorte, dei loro dei non ci se ne ricorda più. Del Tempio di Gerusalemme, invece, c'è qualche cosa ancora forse di peggiore, in attesa del nuovo. Mi fa un po' riflettere questo fatto. Queste fondamenta della nuova Gerusalemme sono adorne di pietre preziose. Le fondamenta del Tempio di Gerusalemme, sapete di che cosa sono adorne oggi? Di tanti bigliettini bianchi. È diventato non un muro da guardare di gloria, con le pietre che ci si poteva mettere dentro, ma è diventato il muro del pianto. E quanto il Signore dal cielo voleva dire, anzi lo ha detto Gesù, quanto ho voluto raccogliervi sotto le mie ali, come fa una gallina con i suoi pulcini. E lì è subentrato però di nuovo la volontà umana, ma voi non l'avete voluto. Ora, io non sono un predicatore, non mi voglio addentrare in queste simbologie, ma mi fa riflettere. Un tempio nel quale c'era bisogno, anzi, nel quale i servitori di Dio non hanno visto. Certo, servivano Dio in questo tempio, ma a volte bastava probabilmente più l'apparenza. Si fa così perché questo è il Tempio di Dio, si entra così perché io sono popolo di Dio, e dunque entro, io poi posso vantarmi, e sentiamo qualcuno che dice state attenti perché anche da queste pietre io posso suscitare i figli ad Abramo, vero? Dunque, i templi o i nostri templi personali, le cose forti che ci caratterizzano, devono essere la perfetta volontà di Dio, perché poi alla fine nel Tempio, nella vera Gerusalemme, il nostro Tempio dovrà scomparire, la nostra volontà, le nostre idee dovranno scomparire, ma se non ci saremo sottomessi e convertiti al Signore, non potremo godere della sua luce, perché noi in quel giorno lì non potremo stare lì a dire, a cercare, come hanno fatto gli apostoli, hai visto quanto sono belli gli edifici di questo Tempio? Hai visto quanto sono belli quei cornicioni che hanno scolpito per dare gloria a Dio? E Gesù già intravedendo queste cose, lui sapeva che la gloria era qualcos'altro. Disse, guarda, non resterà qui pietra sopra pietra. È incredibile però. Anche gli ebrei hanno costruito il loro tempio e anche questo a Dio non è piaciuto, non è stato valido, la loro fede non è stata valida per poter salvaguardare. Anzi, credo che oggi, fa parte anche questo del futuro, credo che oggi questi che sono tornati in Israele hanno ancora un unico palino, un unico pensiero nella loro mente. Questo tempio io lo devo ricostruire. Vero? E succederà. E mi sono veramente messo a riflettere. Ho detto, Signore, ma la città celeste è fatta di 12 strati di fondamenta, che sono i nomi dei 12 apostoli. È talmente solida che è fondata su qualche cosa che non può crollare. Proviamo a leggere il Salmo 127. E poi Matteo 21, 42. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Matteo 21, 42. Disse Gesù, disse loro, non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata la pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è una cosa meravigliosa agli occhi nostri. Certo, non possiamo pretendere che i regni del passato avessero senza conoscenza, avessero dei buoni pensieri verso il Dio giusto. Anzi, molti di loro, grazie alla testimonianza dei credenti che gli erano capitati in sorte, dovettero fermarsi un attimo a dire l'Iddio del cielo è il vero Dio. Grazie alla testimonianza, grazie al sacrificio che questi credenti della loro vita che hanno offerto volentieri una testimonianza. Però le città di questi re, di queste torri, torre di Babele, eccetera, eccetera, città intiere, non avevano nessun fondamento serio, sono crollate perché erano opera di uomini. Ci si aspettava che almeno l'opera del Tempio di Dio, che non era un'opera d'uomo, ma era il Signore c'era, voleva. Cosicché venendo un po' i consigli della parola di Dio, si sono dimenticati che la pietra angolare di quel tempio doveva essere Messia, doveva essere Gesù, dovevano avere, quando lui veniva, avere occhi per vedere. E così non è successo. Invano vegliano le guardie, se il Signore non guarda la città è inutile. E questo vegliare, questo guardare, se la nostra speranza, che è un guardare nel futuro, che è un vegliare sulla nostra vita, non è in Gesù, noi continuiamo a costruire delle città e dei templi che ci assomiglieranno e crolleranno. Fra un po' saranno sottoterra e avremo sbagliato l'obiettivo. Quanto è brutto che questi diaspori, che questi diamanti che dovevano costituire il Tempio anche a Gerusalemme magari, invece si sono trasformati in biglietti bianchi di lamenti, di pianto, per non avere riconosciuto Gesù, per aver respinto la pietra angolare. E io mi sono chiesto, va bene Signore, questo è il passato, abbiamo tratto una grandissima lezione da questo. Giovanni Battista mi dà ancora una lezione ancora maggiore nel Nuovo Testamento. Quest'uomo ricevette da Dio. E chi di noi non ha ricevuto da Dio? Ognuno di noi ha ricevuto grazia, figliolanza, adozione, e il Signore ci ha dato anche il suo spirito. Però voglio fare una considerazione molto, molto, come si potrebbe dire, Giovanni cominciò in ubbidienza, e noi tutti sappiamo che egli era quello che era nel deserto, mangiava questo, ma non mangiava l'altro, beveva questo, non beveva altro, e non aveva peli sulla lingua. Quando si trattava di parlare contro il peccato, lui lo faceva, gli costò qualcosa. Ma è nel suo costo che c'è una risposta meravigliosa per noi. Sapete, quando il Signore può prendere l'opera nostra, e seppellirla come i templi del passato sottoterra, c'è qualcosa che non va. No? Però qui in Giovanni c'è un fatto strano, un fatto glorioso. Abbiamo detto prima che nella Nuova Gerusalemme ci deve abitare solo la gloria. Anzi, ci saranno tanti di quei re che non vorranno fare altro. Signore, eccomi qua. Io porto tutto ciò che mi hai dato da fare e glorifico il tuo nome. Porteranno ciò che deve essere portato a Dio. E Giovanni invece ha fatto un'esperienza un po' strana. Credo che per un momento anche lui Gli è stato dato un tempio anche a lui. Un tempio, credo che c'erano dei scalini molto profondi per scendere in quelle fondamenta. Era la sua prigione. Per di più, dopo aver fatto tutta la volontà di Dio, egli si ritrova in questo luogo. Ma c'è qualcosa che vogliamo trattenere questa sera, questa mattina? Che non è importante ciò che ti succede. Non è importante qual è il destino che il Signore ti ha pensato per te, possiamo dire. Se il Signore venisse e ti dicesse: caro fratello, ho pensato per te una cosa che non ti piacerà. C'è stato un re nel passato, no? Gli ha detto: ti do ancora un po' di giorni. E lui si è messo a piangere. E il Signore si è commosso, abbiamo sentito prima la testimonianza, Dio è amore. Ha fatto tornare indietro il profeta, gli ha allungato gli anni, di 15 anni, e non so se sia tanto contento di averseli allungati, ma anzi che il Signore glieli abbia allungati. È meglio, fratelli, che la nostra vita appartenga al Signore al 100%, perché proprio in Giovanni c'è lì un messaggio talmente glorioso, talmente forte, che è quello che voglio lasciare a noi questa mattina. Possiamo dire che anche Giovanni aveva a che fare con il Tempio, era solido, era anche lui qualche cosa dove ci si poteva appoggiare sopra. Molti gli andavano dietro, molti hanno creduto. Lui era diventato qualcosa. Era diventato la voce veramente, non solo di uno che grida nel deserto, ma anche autorevole. E molti sono andati dietro. Però che cosa succede? Succede che, ecco, viene messo questo profeta, dopo aver visto la gloria di Dio, dopo aver inoltrato il Messia al mondo, dopo averlo detto al mondo: questo è l'agnello di Dio. Per questo sono venuto, per questo ho lavorato, per questo sono felice di aver tenuto duro fino a questo momento. E non ci si aspetterebbe mai: Signore, a me mi spetta qualcosa, mi spetta la gloria. Giovanni forse avrà pensato anche a questo: non è possibile che l'Iddio potente del cielo mi abbia scelto, mi abbia mandato per fare un'opera, adesso eccomi qua. Adesso posso guardarmi intorno e dire: ma dov'è? Dov'è l'opera? Dov'è la gloria di aver seguito il Signore, di avergli ubbidito? Anzi, credo che per un momento avrà anche pensato questo. Poi prese due dei suoi discepoli, li mandò da Gesù, e il messaggio di oggi è proprio la risposta che Gesù dette. Non si preoccupò molto di avere grandi risposte il Signore da dargli. Guarda, c'era scritto così, c'era fatto così, era questo, era quello, ti spiegherò, poi tanto per adesso stai buono lì nella tua prigione. Non ha detto così. Ma invece il Signore, in Luca 7, i discepoli, cominciamo dal versetto 18, i discepoli di Giovanni gli riferivano tutte queste cose, ed egli, chiamati a sé due dei suoi discepoli, li mandò dal Signore a dirgli. Poteva dirgli: sono in dubbio, ho bisogno che tu mi chiarisca, ho bisogno di sapere se ho vissuto come credente per niente. Sei tu colui che doveva venire o dobbiamo aspettarne un altro? Quelli si presentarono a Gesù e gli dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te a chiederti: sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? E mi piace la risposta del Signore qui, che è per noi. C'è stato un grande silenzio. Non era una grande risposta. Poi però rispose a loro: andate a riferire a Giovanni quello che voi avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano e i lebbrosi sono purificati, i sordi odono e i morti risuscitano, e il Vangelo è annunziato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. E credo che queste parole valevano anche per Giovanni. Perché ti scandalizzi tu, profeta, che sei stato mandato? Perché tu, credente, ti scandalizzi della tua vita difficile? Perché ti arrabbi? Perché ti ribelli? C'è una beatitudine anche nel dire, Signore, la mia sorte ti appartiene, è nelle tue mani. Sei stato come credente, sei umiliato, sei gettato in una prigione. A volte succede, sapete, siamo così giù che sembriamo proprio essere sprofondati sottoterra. Ma anche in quel posto, facciamo come Giovanni, io non posso stare qui, non posso tacere. Devo chiedere al Signore qualche cosa. Chiediamo anche noi al Signore che la nostra vita, quando si trova in momenti veramente incomprensibili, possiamo fare come ha fatto Giovanni, non si è scandalizzato. Beato, Gesù ha detto, beato chi non si sarà scandalizzato di me. Bene, vuoi vedere prosperare l'opera? Forse vedrai calare te stesso. Questo è il messaggio veramente difficile da accettare. Vuoi che l'opera prosperi? Sarai ancora zelante quando a te spetterà l'ultimo posto? Perché era quello che stava succedendo a Giovanni. Ma come? Io mi aspettavo ben altro. E il Signore ripete a noi oggi, non scandalizziamoci di questo. Ma la nostra grandezza spirituale si vede nell'accettazione che abbiamo nella nostra bassezza, nel nostro abbassamento. Perché questa è la parola di Dio. Ritenete gli altri maggiori di voi. C'è un segreto in questo. E io credo che il segreto più grande che vogliamo portare via questa mattina da queste letture è questo. Per un po' Gesù tace nel vedere il tuo abbassamento. Ma mentre tu eri abbassato e addolorato, pregavi per questa persona. Ed era successo qualcosa, tu non lo sapevi. Mentre tu eri così triste, indignato della tua sorte, sei andato comunque al culto. Hai comunque lodato il Signore. Hai pregato per i malati, hai fatto questo, hai fatto quell'altro. E sapete, non è quando il Signore ci mette in alto, in vista di tutti, in vista da tutti, che succede qualche cosa. Anzi, io credo che a quelli che sono troppo in vista, un giorno succederà che li raggiunge l'orgoglio. E magari, non voglio essere predicatore di sventure questa mattina, ma Gesù lo ha detto. Signore, ma noi eravamo così in alto, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quell'altro, abbiamo fatto quest'altro. Possibile. Il Signore aveva solo bisogno di una cosa, che nella sorte che ti è capitato, tu sia stato fedele. Eri un grande Giovanni Battista una volta, oggi sei in una piccola prigione, ma ricordati queste parole, che grazie a te i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono e i morti risuscitano e il Vangelo è annunziato ai poveri. E sapete perché dico questo? Perché se ciascuno di noi, nell'unico momento di scoraggiamento veramente serio della propria vita, fosse tornato indietro, non tutti sono qui con noi, quelli che hanno frequentato questa chiesa, ma c'è un valore che vale quella pietra di quella fondamenta, che è questo, la perseveranza, non solo nelle prove, ma soprattutto non aspettarti di essere tu colui che manipolerai la grazia di Dio. Io ho pregato, ho imposto le mani ai malati, dei malati sono guariti, e anziché essere umile, cosa succede? Il mio orgoglio l'ha ricevuto la sua benedizione e si è andato ampliando. Adesso nella chiesa io sono qualcosa, io sono qualcuno. Poi verrà un giorno Gesù che ci dirà, ma fratello, io in questa tua grandezza ho avuto sete però. Quando? È vero, quando? Quando eri troppo preoccupato di essere così in alto, io ho avuto sete. Ma non è possibile. Sì, non solo, ho avuto anche fame. Oh, ero anche in prigione. Ma non è possibile, Signore, io ero preoccupato di servirti. Ero troppo in alto di queste cose. E infatti la verità è questa. Il nostro orgoglio ci porta talmente in alto che non ci accorgiamo, invece, che il servizio del Signore è un servizio. Poi, di cosa il Signore farà di noi, non dico che è un affare suo. Noi lo speriamo. Ma Giovanni Battista aveva scelto la parte giusta. Aveva riconosciuto l'agnello di Dio che toglieva il peccato del mondo. Aveva anche espresso un parere più forte. È meglio che io diminuisca affinché lui cresca. Io non sono neanche degno di togliergli i calzari, se è questa la traduzione giusta. Ma era un'immagine di umiltà. Grande dei profeti, l'annunciatore del Messia, in prigione, umiliato, ma non era né in prigione né umiliato. Era con il suo Dio, era con il Signore, aveva lavorato, aveva accettato la sua sorte, dopo un po' c'era una testa mozzata e non era quella del vicino di casa, ma era la sua. Dunque un disastro di una vita assoluta. Ma Gesù non la vede così. Il tuo sacrificio, fratello e sorella, è un vecchio fondamento di un vecchio tempio, forse, ma era ciò che io stavo edificando nella tua vita. E quando noi ci siamo fermati, quando nell'edificare questo tempio ci siamo anche fermati, eravamo malgrado tutto nella volontà di Dio. E c'era un altro pensiero bello che mi ha colpito. Io se dovessi andare, non so, da qualche parte che avessero già cominciato una costruzione, sapete, se ciò che è stato fatto sotto non è valido, io non posso continuare a costruire. Dovrei demolire per rifare tutto. E voglio lasciare con voi questo incoraggiamento questa mattina. Sulla testimonianza di Giovanni Battista, il Signore poté costruire ancora. Sulla tua vita il Signore può ancora costruire e questa è la grazia di Dio. Noi saremo ripieni di gloria un giorno se avremo accettato anche di servirlo e quando siamo troppo in alto ricordiamoci di chi ha fame e di chi ha sete, ma non solo materialmente. Signore, oggi io non sono nulla, non posso nemmeno alzare una preghiera. Mi è successo qualcosa di talmente grave che io non ho neanche la voglia di andare in chiesa. Non ho neanche la voglia di salutare un fratello, una sorella e dirgli pace perché sarei un ipocrita. E il Signore questa mattina ci invita a guardare il buon fondamento che c'è in noi, che è Gesù Cristo stesso. E apriamo anche i nostri occhi spirituali. La Gerusalemme celeste è piena di oro che brilla, simbolo di perfezione. Di purezza. Il Signore non si è dimenticato nemmeno di mettere tante pietre preziose già alla base. Quando il Signore viene e vede un tempio del genere, egli continuerà a costruire sopra e continuerà ad edificare la tua testimonianza che hai con tanta fragilità portato avanti. Dico questo perché il Friuli in questi tempi deve cadere ai piedi del Signore e cadrà con la testimonianza di persone che non hanno molta forza, che siamo noi, che dipendiamo dal caldo, dal freddo, dall'economia, dalla disperazione di tutti i giorni. Ma io dico, incoraggiamoci a vicenda questa mattina, fratelli, perché un giorno, visto che siamo stati fondati, la nostra fede è fondata su colui che ha fatto le promesse, un giorno il Signore potrà costruire sul tuo passaggio. È umiliante. Signore, mi butti via come uno straccio vecchio. Giovanni Battista, Signore, mi butti via come uno straccio vecchio. Antonio, Giovanni, Giuseppe, mi butti via, Signore, guarda, non sono quello che avrei dovuto essere, quello che volevo. Mi sembra uno straccio buttato via. E il Signore dice, ciò che io ho fatto in te non sarà assolutamente buttato via. perché l'avevi fondato sulla certezza della mia opera, sulla certezza del mio amore, la certezza della mia salvezza. La tua vita è nelle mie mani. E credo che se siamo nelle mani del Signore, Signore, dacci di operare, facci fare la tua volontà. E possiamo udire come a Giovanni, tu credi di essere uno straccio vecchio, da buttare. Ma ecco che per le tue parole i ciechi recuperano la vista. Il Vangelo viene predicato, i sordi odono. Amen? E la volontà di Dio è fatta. Vogliamo dare questo, gettare questo messaggio questa mattina sulla nostra provincia, sulla nostra regione. Ogni autorità ha costruito, ha edificato, ha voluto. Quante chiese non ci sono? Non voglio giudicare gli altri, ma è difficile vedere il Signore dentro lì. Anzi, forse riuscirò a vedere dei santi. Forse riuscirò a vedere delle Madonne, ma mi è difficile vedere il Signore. E volevo concludere con questo. Vedete, la Gerusalemme celeste non ha bisogno di templi, perché il Signore è il Tempio. La Chiesa evangelica non ha bisogno di campanili, di edifici. Sapete perché? Perché il Signore è presente. Amen? E non c'è bisogno che facciamo tanti gradini per salire fin sopra le nuvole con i campanili più alti d'Italia, perché tanto non vedremo niente, resteremo peccatori come prima. È meglio restare in basso e dire: Signore, io c'è un unico fondamento sul quale voglio stare fermo, ed è la tua parola, ed è la tua vita, ed è la tua opera nella mia vita. Amen? Amen. Amen.